Parole di Storie presenta. Storie fantastiche delle Gianas, le piccole fate di Sardegna. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Annicca, la Jana indovina. Tante sono le storie sulle Janas dell'isola di Hyknos. Storie fantastiche e leggendarie, di cui nessuno sa quando siano cominciate, ma di sicuro molti sanno. Tra le tante leggende o fiabe, vi è quella che narra di una famiglia di piccole fate che viveva accanto ai bordi di Obiri, uno dei 300 villaggi della Tregenta. Accanto ad Obiri sorge ancora oggi un'imponente torre di pietra scura, il cui nome è Nuraghe, che vuol dire cumulo di pietra. Il Nuraghe, o Nuragi, è un'imponente costruzione che venne tirata su migliaia d'anni fa, insieme a tantissimi altri sparsi sull'isola di Hyknos dai giganti di roccia viva. Molti nuraghi si possono ancora ammirare, tantissimi altri sono ormai sepolti dal tempo. Ebbene, tra le famiglie di Janas c'era quella della piccola fata Annicca. La sua triste storia ebbe inizio quando arrivarono nell'isola di Hyknos i pirati conquistadores. Purtroppo i giganti di roccia viva, che avevano sempre protetto le Janas, furono costretti con l'inganno ad abbandonare la piccola collina di roccia forata, dove essi avevano scavato le domus de Janas de Sulinnarbu. Alcune Janas riuscirono a fuggire, abbandonando l'isola a cavallo del vento. Altre si rifugiarono sottoterra e tantissime altre fecero una fine orribile. Ebbene, Jana Annicca riuscì a salvarsi. Il suo destino volle che, poco prima che arrivassero i conquistadores, lei si trovasse sola a tessere il suo broccato nell'anfratto situato di sotto alla grande torre del Nuraghe. D'improvviso Annicca sentì arrivare da lontano i pirati conquistadores preceduti dai latrati dei cani Onne, i quali con il loro fiuto andavano alla ricerca delle domus de Janas. I cani Onne trovarono senza molta fatica la casa di Annicca e subito i conquistadores aizzarono gli orchi contro le sue sorelle, entrarono nella casa e cominciarono a devastare ogni cosa. Annicca, intuendo che sarebbe stato molto pericoloso scappare, decise di nascondersi nel rifugio segreto che stava ancora più sotto il Nuraghe. La piccola fata sapeva che i giganti di roccia viva avevano scavato una grotta il cui utilizzo serviva alla dispensa in caso di necessità, oltre che alla custodia del tesoro di famiglia. I pirati conquistadores, fortunatamente, non conoscevano quel rifugio e proprio lì Jana Annicca trovò la sua salvezza. Da là sotto sentiva con terrore le grida lontane delle sue sorelle e di tutta la famiglia. Sentì i latrati dei cani Onne e i grugniti feroci degli orchi. Poi, d'improvviso, giunse alle sue orecchie il canto di morte delle Janas e rapido calò il silenzio. Per giorni e giorni Annicca non uscì dal rifugio, cibi e bevande della dispensa le diedero il sostegno per tutto il tempo in cui rimase nascosta. Dopo qualche giorno, i conquistadores abbandonarono l'isola e le Llanas sopravvissute decisero di tornare nelle loro domus. Annika però non poté tornare nella sua casa, perché era l'unica che gli orchi avevano devastata impregnandola con il tanfo di carne putrida. Quella però fu la sua salvezza, perché i pirati avevano abbandonato sull'isola gli appestati della ciurma e le piccole fate che non sapevano della morte nera provocata dalla peste vennero contagiate e decimate dalla mala morte. Jana Annika, dopo un po' di tempo che stava rinchiusa in quella grotta, decise di andare a vivere lontano in mezzo al bosco. Si avviò risalendo il fiume grande sino alla sorgente Surri, dove trovò un anfratto proprio vicino alla fonte. Quel riparo stava ben nascosto dietro un grande cespuglio di more, che erano nettare e cibo prezioso per le api di un grande favo selvatico. Trascorsero gli anni. Jana Annika apprese nel tempo l'arte della magia e della profezia, ma non fu mai una strega cattiva. Imparò ad ascoltare lo scorrere del fiume, il rumore del vento tra le foglie degli alberi, osservava il volo degli uccelli, conosceva il segreto di radici ed erbe con cui preparava i suoi filtri magici. Uomini e donne si recavano da lei, accrescendo la sua fama di indovina e guaritrice. Eppure, lei, che era brava a profetizzare la vita degli altri, quando tentava di dipanare il filo del proprio destino, restava incerta, perché quel filo si perdeva o si spezzava, finendo in un garbuglio difficile da districare. Venne comunque il tempo in cui la natura da sempre esige il suo tributo, cosicché, per Annika, il bisogno di un compagno d'amore si faceva sempre più prepotente. Ma Annika, che era prudente, diffidava di chiunque si presentasse a chiedere la sua mano, anche se lei sapeva bene che l'amore, il Dio amore, che sta sempre in agguato e pronto a colpire con i suoi dardi quel filo del destino, lo sa sciogliere e ingarbugliare per puro divertimento da sempre, perché lui, amore, è sempre stato un dio dispettoso, beffardo e ingannatore, e Jana Annika, che sapeva l'amore, quella forza che sconvolge ogni cosa e da cui nessuno sa difendersi, era consapevole che prima o poi sarebbe toccato anche a lei. Dopotutto, così doveva essere. Non c'era scampo per la natura della sua stirpe, che era quella delle Llanas mortali, e Jana Annika sentiva il richiamo di dover generare un nuovo essere che prendesse nel tempo il suo posto. Era quell'atto che per la sua stirpe rappresentava l'unico modo per proseguirsi e divenire immortali. Jana Annika aveva dunque bisogno di un compagno, di un uomo che l'amasse, e quell'uomo arrivò. Il Dio Amore, nelle sue infinite trame, scelse un bel giovane, un onesto e gentile contadino del villaggio di Obiri, di cui però non si è mai saputo il nome. Andò così. In una notte d'estate, con luna splendente stampata su un cielo lucido di stelle, il giovane sconosciuto si recò alla sorgente Surri per rinfrescare il viso e levarsi di dosso la fatica dei campi. Jana Annikka quella notte stava accanto alla sorgente. Anche lei cercava un po' d'aria fresca, stando adagiata su una roccia ricoperta di muschio rosso. Ascoltava i canti notturni degli animali e ammirava le cugine lucciole fluttuare nell'aria. D'un tratto si sentì uno sciabordio nell'acqua riflessa dalla luna e subito una figura d'ombra emerse, una sagoma. Chi era? Il quasi buio avvolgeva tutto confuso, anche se luna splendente stava lassù, come una grossa moneta d'argento a sorvegliare la notte. Subito le lucciole, come se avessero ricevuto un ordine, si diressero verso quel rumore d'acqua. Appena vi giunsero, circondarono in un turbine luminescente quell'ombra misteriosa, quella sagoma. Era il corpo di un giovane uomo. Dovrei dire che bello come un fiore, oppure bello come un frutto odoroso e altre meraviglie del genere, lascio a voi immaginarlo. Quel che fu certo è che il Dio Amore seppe come combinare la trappola, colpendo con i suoi dardi il cuore di Jana Annikka. In verità, il giovane emerso dalle acque non s'era accorto di lei. Solo quando le lucciole illuminarono le sponde della sorgente, capì di non essere solo e vide la Jana Annikka. La piccola fata indovina catturò nel proprio cuore lo sguardo di un uomo dal viso di fanciullo che chiedeva scusa in silenzio, come il cane fedele che sa d'essere stato scoperto a rubare un pezzo di carne dalla tavola del padrone. E si strinse forte il garbuglio di quel filo perché non si sciogliesse, ma soprattutto perché capirono entrambi che nulla più sarebbe stato come prima. Jana Annikka e il giovane sconosciuto si amarono per giorni e giorni, finché Jana Annikka portò in grembo una nuova vita, una femmina, e dato che quella creatura fu generata proprio nella notte di luna splendente, Luna fu il suo nome. Trascorsero in felice armonia un bel po' d'anni. L'amore e il rispetto alloggiavano con la speranza nel cuore di quella casa. Jana Annikka si dedicava alla famiglia e all'arte delle profezie. Il compagno si mostrava un buon padre, sempre ligio e dedito al lavoro sui campi, mentre la piccola Luna cresceva bella e in salute. Ma un giorno, ahimè, accadde quel che il destino infido aveva in serbo. Mentre Jana Annikka stava alla sorgente Surri in compagnia di altre donne, chi per lavare i panni, chi per chiedere consulto all'indovina, d'improvviso la piccola Luna non si vide più. Eppure la bimba stava lì, sull'altra sponda della sorgente, intenta a giocare con i sassi e le sue compagne. Jana Annikka gridò disperata il nome di Luna. Tutte le mamme fermarono il battere dei panni e tacquero immobili. Il silenzio che seguì fu la sentenza che confermava il sospetto di tutte. Un solo nome fu bisbigliato in un soffio strozzato. La Koga Anninora! La strega Ninna Nanna! Subito tutte le donne si precipitarono ai bordi della sorgente. Vi guardarono dentro, verso il fondo dell'acqua. Niente, niente, Luna non si vedeva. Rapide le mamme cercarono terrorizzate i propri figli, mentre sguardi di sofferenza e compassione erano rivolti alla Jana Annika. La povera madre aveva gli occhi persi nel vuoto della sorgente, mentre pensava alla Koga Anninora. Ah, la strega Ninna Nanna era un demone, assai più potente di una strega cattiva. Nel tempo aveva preso in antipatia la Jana Annika, perché prima del suo arrivo era lei, Anninora, la padrona della sorgente Surri. La Koga era il terrore dei bambini e delle mamme. Quel demone abitava nel fondo di un pozzo ben nascosto tra i rovi di gelso e molto distante dalla sorgente. Attraverso una lunga grotta sotterranea riusciva ad arrivare alla sorgente Surri e da sotto l'acqua allungava un braccio. Quel braccio aveva all'estremità un uncino d'osso al posto della mano. Cercava, ben nascosto, la piccola vittima e quando la trovava, mentre essa stava intenta a giocare con i suoi compagni, s'appostava dietro qualche grossa pietra sul filo dell'acqua. Aspettava un momento di distrazione della mamma e tutto accadeva in un attimo. Anninora avvicinava piano il braccio uncinato alla vittima, l'arpionava rapida alle spalle e la trascinava giù, giù. Nessun grido, solo un rumore nell'acqua, che però si confondeva con quello dei panni sbattuti sulle pietre dalle lavandaie, e quel corpicino scompariva per sempre, proprio come quel giorno svanì la piccola Luna. Tutto questo Jana Annika lo sapeva bene e nel silenzio disperato di dolore tornò nella sua casa. Nulla poté darle conforto, nemmeno il giovane compagno, finché la Jana Annika smise di fare l'indovina. Poi un giorno il compagno uscì di casa e non fece più ritorno. La Jana Annika raccolse le sue poche cose e se ne ritornò nel suo vecchio anfratto di sotto al nuraghe, dove riprese a tessere con il suo vecchio telaio, ma questa volta non cantava né cuciva vestiti. Negli anni i suoi capelli persero splendore e si dipinsero come la cenere. Le unghie diventarono sempre più lunghe e sporche. Divenne vecchia. Il luogo dove viveva era molto basso, perciò s'era tutta ingobbita. Il respiro era lento, il corpo tremava e gli occhi erano bianchi, come se fossero disseccati dal buio. Una sera, in quell'anfratto entrò un vecchio. Jana Annika, anche se quasi non vedeva più, lo riconobbe dall'odore. Era il suo vecchio compagno. Egli veniva a trovare la sua vecchia amata sposa dopo parecchi anni. Se n'era andato per non aggiungere dolore al dolore, ma non s'era sposato e non aveva avuto figli. Jana Annika lo invitò con un gesto a sedere. I due vecchi sposi non dissero nulla, perché in quel momento non servivano le parole. Dopo un po' il vecchio compagno domandò: «Dolce Annika, volete continuare a tessere al vostro telaio? Ma non siete stanca?» «E perché dovrei smettere?» rispose Annika. «Finché avrò respiro non mi stancherò di tessere. Questa è la mia vita, che è pure la vostra, compagno mio. Prima o poi la nostra piccola luna tornerà. Io ne sono sicura. Jana Annika, perdonatemi. Luna, l'abbiamo cercata dappertutto e non si è più ritrovata. Io non ve l'ho mai detto, ma ho continuato per tutto questo tempo ad andare in giro per tutta l'isola. E quante volte sono tornato alla sorgente Surri? Niente, niente. E allora perché? Perché il destino ha voluto essere così crudele? Che abbiamo fatto di così grave? Eravamo felici, compagno mio. Amavamo la nostra Luna e non abbiamo mai fatto torto a nessuno. Perché? Non lo so, Annika. Non lo so proprio. Non lo sapete? Beh, io avrò almeno il diritto di saperlo, no? Mia dolce Annika, questa è la vita che ci è stata data. La vita? Ma quale vita? Io sono una Jana, una piccola fata. Ma ricordatelo, non appartengo a questa vita, non posso. M'hanno creata per accompagnare i sogni di chi ancora ci crede. E una fiaba non può finire così. Non può, gli uomini, quelli che stanno là fuori, là, non sanno quel che sarà della loro vita. Ma io sì, io conosco il loro destino. Ma non posso sapere della mia vita. No, perché? Perché? No, non può finire in questo modo, no. Ecco perché continuo a stare davanti al mio telaio e tessere, anche se con gli occhi spenti. La mia Luna è viva. Lo sento. Ogni notte viene a trovarmi nei sogni, sapete? Mi sorride e mi rassicura. Dice che è prigioniera della Koga Anninora. Sia maledetta, ma non abbiamo... non abbiamo più sue notizie e non dobbiamo preoccuparci. No, perché le fiabe sono fatte così. E alla fine torna tutto al bene, no? Così funziona. Il vecchio sposo di Jana Annika restò con la berretta in mano e dopo un silenzio disse: Io non sono capace di aiutarvi, Jana Annika. E io non ve lo chiedo, stimato compagno mio. So bene che voi non potete aiutarmi e comprendo senza rancore il perché siete andato via. Però io so chi può cambiare le cose. Ed è colui che ha scritto questa nostra vita, la nostra storia. Lui potrebbe farmi smettere di lavorare su questo telaio quando lo volesse. Perché li ha tirati fuori lui, i nostri sogni e il nostro destino crudele. E se volesse per davvero, potrebbe farci ritrovare la nostra Luna, abbracciarla, sentirne il suo odore. Almeno solo per una volta sola, o no? Il vecchio sposo rimase in silenzio perché capì che non aveva più nulla da raccontare. Ma la fiaba no. Questa non si conclude qui, perché lasciamo a voi immaginare quale potrebbe essere il nuovo destino della Jana Annika e del suo amato sposo. Luna tornerà a rivedere sua madre e suo padre? Saranno di nuovo una famiglia felice? Ecco, adesso raccontatela voi che ascoltate la fine di questa storia. Avete ascoltato? Storie fantastiche delle Janas, le piccole fate di Sardegna. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per paroledistorie.net